Salve a tutti, benvenuti o bentornati su The Nurs Podcast, il podcast di informazioni e approfondimenti delle notizie provenienti dal mondo della sanità. Per noi questa è la puntata numero 11, dove andremo a scoprire chi ha inserito online 16.000 bugiardini dei farmaci. Dopodiché parleremo delle maggiori minacce alla salute del pianeta. Andremo poi ad analizzare quali sono i mestieri più richiesti. E poi, sempre in tema di lavoro, riparleremo, o meglio, andremo a riprendere le parole sul blocco del turnover dal ministro Lorenzin. Adesso potremo orientarci nella scelta di dove curarsi usando un motore di ricerca. Parleremo delle possibilità offerte dall'ospedale Fiorentino Careggi di ricevere i referti degli esami sul tablet o sul telefonino. Infine chiudiamo con la chicca della puntata, il racconto di uno dei tanti infermieri costretti ad emigrare. Andiamo quindi ad incominciare. È online, accessibile per tutti, la prima banca dati ufficiale dei farmaci in Italia. Uno strumento elettronico, dinamico, unico a livello internazionale e validato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, da cui è possibile ottenere informazioni e documenti aggiornati relativi ai medicinali autorizzati nel nostro paese. È così che il direttore generale dell'Agenzia del Farmaco, Luca Pani, ha descritto l'iniziativa in occasione della sua presentazione nei giorni scorsi a Roma. Una risorsa fondamentale per il cittadino e per i professionisti della salute, che garantirà maggior sicurezza nell'uso dei farmaci. Al momento la banca dati contiene oltre 16.000 documenti, i famosi fogli illustrativi e riassunti delle caratteristiche del prodotto, in gergo detto anche bugiardino, oltre alle informazioni su 66.400 confezioni autorizzate. Se si considera che solo nel 2012 le modifiche ai foglietti illustrativi e ai riassunti delle caratteristiche del prodotto sono state circa 5.000, è evidente il vantaggio di poter verificare in tempo reale se i fogli illustrativi dei farmaci già acquistati o distribuiti nel frattempo sono stati aggiornati. Il direttore dell'AIFA ha sottolineato tra l'altro il notevole sforzo delle agenzie per trasformare, ridisegnare e consolidare i propri sistemi informativi all'interno di un'unica piattaforma applicativa e infrastrutturale. La navigazione della banca dati permette di effettuare una ricerca per nome commerciale del farmaco, principio attivo o nome dell'azienda farmaceutica. Per ciascun medicinale, inoltre, sarà disponibile una scheda aggiornata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio, l'elenco delle confezioni, il relativo stato autorizzativo, se il farmaco è autorizzato, sospeso o addirittura revocato, e gli stampati, ovvero sia i foglietti illustrativi e i riassunti delle caratteristiche del prodotto. La banca dati inoltre sarà presto disponibile anche su dispositivi mobili, gli smartphone e i tablet, grazie a un'applicazione informatica che l'agenzia sta sviluppando. Nelle note di questa puntata inseriremo il link per poter utilizzare dal proprio PC questa banca dati. Noi di The Nurs Podcast non potevamo resistere ed abbiamo già eseguito una prova. L'utilizzo dell'interfaccia è veramente intuitivo e banale, quindi alla portata di tutti.
Posso dirgli di no.
Posso dirgli di no.
Posso dirgli di no mangiando sano e tenendomi in forma. Posso dirgli di no perché non è una condanna, ma un impegno in più. Voglio dire no al diabete, prendendo il controllo della mia vita. Perché io al diabete non gliela do vinta.
Per saperne di più, il 9 e il 10 novembre c'è la giornata mondiale del diabete nelle piazze di tutta Italia. Ti aspettiamo. www.diabeteitalia.it.
Con lo spot radiofonico che abbiamo appena sentito vogliamo introdurre una recente iniziativa sul diabete. quando si parla di diabete si affronta un argomento di grande interesse che riguarda milioni di persone in tutto il mondo, tanto da costituire una vera epidemia in costante evoluzione. All'inizio del terzo millennio l'incidenza del diabete nel mondo è in progressivo ed allarmante aumento, con una uguale incidenza tra uomini e donne ed un forte incremento tra le persone giovani. Le cause di questa tendenza sono correlate in gran parte a stili di vita non corretti e a un aumento dei livelli di stress. La più grande campagna di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del diabete è la Giornata Mondiale del Diabete, che ogni anno si celebra in tutto il mondo il 14 novembre. Nel nostro paese, dove le persone che sanno di essere affette dalla malattia diabetica in crescente aumento come in ogni parte del mondo sono non meno di 4 milioni, e le celebrazioni della Giornata Mondiale del Diabete, che si sono tenute nei giorni 9 e 10 novembre, sono state promosse da Diabete Italia, l'associazione tra le società scientifiche dedicate allo studio e cura del diabete, le associazioni di volontariato dei pazienti adulti e dei pazienti pediatrici e le associazioni degli operatori professionali del settore, in una sinergia d'azione nei confronti della patologia diabete che, come è riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costituisce un problema sociale per il mondo e pone una seria minaccia alla salute del pianeta, al pari della HIV, della tubercolosi e della malaria. Non è infatti sufficientemente noto che il diabete è una delle cause principali di morte prematura nel mondo. Anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, il tema della Giornata Mondiale del Diabete è educazione e prevenzione del diabete. Solo con la sensibilizzazione nei confronti di questa patologia si possono infatti promuovere politiche per la prevenzione e la cura della malattia. Una gran parte dei casi della principale forma di diabete mellito, il diabete di tipo 2, può essere prevenuta agendo in maniera scientificamente corretta sullo stile di vita, apportando cambiamenti nelle abitudini alimentari e dedicandosi maggiormente all'attività fisica. Quando si tratta di scegliere il proprio percorso formativo e professionale, bisognerebbe smetterla di considerare la propria storia familiare, i consigli dei genitori, degli insegnanti, le tradizioni più o meno radicate e cercare di unire nella maniera più serena possibile i propri sogni con le richieste del mercato. Perché è già possibile oggi sapere quali professioni saranno richieste da qui a 5-10 anni e per quale figure invece già oggi è sicuro che non ci sarà alcuno spazio di mercato. Proprio sotto questo aspetto risultano molto interessanti i dati resi noti dalla Fondazione Italia Orienta sui mestieri più richiesti dal mercato in un periodo in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli record. Eppure, per assurdo che possa sembrare, in Italia il lavoro c'è domanda, c'è richiesta di figure professionali che spesso si fa molta fatica a trovare. È per questo che nel momento di pensare al proprio futuro, alla scelta di una facoltà universitaria piuttosto che un'altra, è utile partire da alcuni dati. Ad esempio, le figure più richieste. Parliamo un po' degli infermieri. Oggi ci sono 391.000 infermieri, ma entro il 2020 ne occorreranno quasi altrettanti, ovvero sia 266.000, come stima la Fondazione. Ci sono poi i chimici, secondo i dati di Fondazione Italia Orienta, 8 giovani su 10 in questo settore lavorano. Il primo contratto arriva a 2 mesi dalla laurea e quasi nella metà dei casi è un contratto a tempo indeterminato. Non bisogna affatto sottovalutare l'agricoltura. I dati dimostrano che nel 2012, in soli 6 mesi, si è avuta una crescita del 2% nel numero di aziende agricole guidate da under 30. È un settore che sta conoscendo una crescita grandissima, soprattutto grazie a molti giovani impiegati. Le figure più richieste in questo campo? C'è da sbizzarrirsi, si trova facilmente lavoro se si è formati come sommelier, esperti di formaggi, birraie artigianali ed esperto di liquori, apicoltori, gelatai, esperto di orto e coltivazioni. Un'agricoltura moderna che tiene conto della tecnologia e di internet. Richiestissimi sono appunto gli esperti in tecnologia legata all'agricoltura, appassionati di cucina e gastronomia che sanno raccontare in una maniera nuova il mondo del gusto. parliamo anche del lavoro che non c'è, ovvero sia ci sono quei lavori che ad oggi sono già saturi. Non c'è più spazio per architetti, secondo questo studio, medici veterinari, odontotecnici. Il mercato per queste figure è già saturo. E allora per chi volesse seguire queste strade, comunque il consiglio è quello di progettarsi in maniera nuova. Prendiamo gli architetti, per chi riesca a cogliere le sfide del nuovo mercato e dei mercati, puntando tutto sull'ecosostenibilità, arriverà sicuramente un successo ben maggiore rispetto a chi rimane ancorato a schemi vecchi e legati al classico cemento, per dirla in parole povere. Nelle note della puntata vi riportiamo il link dove recuperare per intero l'interessante articolo con tutte le professioni che hanno interessato questo studio e non soltanto quella a cui ci lega maggiore interesse, a cui noi ci siamo soffermati. Inoltre troverete il link della Fondazione Italia Orienta. Il blocco del turnover del personale del comparto sanità sarà affrontato nel prossimo patto della salute e può essere risolto senza che riesploda la spesa. Queste sono le recenti promesse del ministro della salute Beatrice Lorenzin. Il ministro ha quindi precisato che la questione sarà trattata nel patto della salute che il governo lavora a chiudere con le regioni. Riferendosi alla legge di stabilità, Lorenzin ha ricordato che non ci sono tagli al Fondo Sanitario Nazionale. Come ho sempre detto, la sanità ha già dato tanto, ovvero 22 miliardi di euro negli ultimi anni, e un ulteriore taglio lineare avrebbe inciso sulla qualità delle prestazioni. Queste sono le parole del ministro Lorenzin. Tuttavia, ha aggiunto, ciò non vuol dire che non bisogna fare un'azione di riforma interna, e questo è il tema del patto della salute che andremo a proporre. È il primo in Italia realizzato ispirandosi a esperienze internazionali, ovvero un motore online per scegliere l'ospedale. L'obiettivo dichiarato è quello di aiutare i cittadini a scegliere e stimolare gli operatori a migliorare. La ricerca può essere effettuata indicando nelle maschere della home page la parte del corpo o il problema di salute di proprio interesse, oppure inserendo la distanza geografica. Ne risulterà la segnalazione delle strutture di riferimento per la patologia indicata, contrassegnate da una simbologia basata sulla logica dei semafori, ovvero sia il rosso, il giallo e il verde, il cui significato è molto intuitivo, e una leggenda aggiuntiva basata sulla misurazione a tacche, come quella delle batterie del telefonino, che indica quanto la performance della singola struttura si avvicina agli standard internazionali di qualità dell'assistenza. In sintesi, funziona così il sito www.doveecomemicuro.it, che aggiungeremo anche nelle note di questa puntata, un vero e proprio motore di ricerca dell'offerta assistenziale che prende spunto, spiegano gli ideatori, da iniziative già sperimentate in altri paesi. Apprendiamo in questi giorni dal quotidiano nazionale che l'ospedale Fiorentino Careggi si rinnova soprattutto nell'andare incontro ai pazienti utilizzando le nuove tecnologie. A Natale infatti debutterà un'importante novità con i telefonini di nuova generazione, tutti gli smartphone Android e di Apple, ma anche con i tablet attraverso un'applicazione denominata Careggi Smart Hospital. Sarà possibile e disponibile gratuitamente negli store, sarà possibile appunto ricevere tutti i referti di radiologia, le radiografie, le tacche e risonanze magnetiche del pronto soccorso dal centro trasfusionale, consultare i risultati delle analisi o il libretto dei vaccini senza doversi mettere in coda allo sportello per i classici ritiri. Si tratta di un servizio già sperimentato con successo, che è valso due premi nel 2013, uno dall'osservatorio ICT e uno del Politecnico di Milano per l'innovazione in sanità all'azienda USL6 di Livorno, guidata da Monica Calamai, che adesso è direttore generale di Careggi, che ha portato con sé l'idea sviluppata da Andrea Bellardinelli, all'epoca direttore dell'area programmazione e innovazione dell'USL di Livorno e oggi direttore staff di Careggi. Nobile lavoro quello dell'infermiere, peccato sia spesso sottovalutato, sottopagato e ultimamente anche poco richiesto, nonostante molti reparti degli ospedali siano sotto organico. Inizia in questa maniera il racconto pubblicato sul Fatto Quotidiano nello spazio Cervelli in Fuga, dove ci segnala la storia di Antonio Pitino, 26 anni, partito da Modica dopo la laurea a Bologna ed arrivato a Vienna. Li cercavano personale con esperienza e nelle cliniche private preferivano chi aveva la partita IVA. Quindi dopo un'esperienza poco positiva ad Hannover è arrivato in Austria ed ora lavora in ospedale. Potrete trovare questa storia nelle note di questo podcast come la chicca della puntata che vi lasciamo appunto leggere in tutta tranquillità. Io sono Enrico Dolabelli e questo è The Nurse Podcast. Per il momento ci fermiamo qui. Vi segnaliamo le nostre coordinate dove potrete raggiungerci. Il nostro sito internet è www.ipasvifi.it. Ci potrete trovare su Facebook cercando IPASVI Firenze. Il nostro account Twitter è IPASVIFI, mentre il nostro indirizzo di posta elettronica è ipasvifi@gmail.com. Lasciateci le vostre recensioni su iTunes, in questa maniera possiamo salire nelle classifiche di apprezzamento. Non mi resta altro che invitare tutti voi ad abbonarvi gratuitamente al feed di questo podcast oppure scegliere di seguire le nuove puntate che pubblicheremo su questo canale direttamente dal nostro sito. A presto!